Poi c'è Nerio qui di fianco a me che ha detto che sono grosso, quindi.
Cheers.
Immaginati di avere 22 anni e lanciare un'azienda nel garage di casa tua e da lì creare un impero che vale miliardi di euro. Oggi, raga, siamo gasatissimi perché parliamo con uno dei più grandi imprenditori italiani di sempre che ha fatto esattamente questo. E quindi scopriamo come ha fatto, partendo da zero, a creare un'azienda che tutti nel mondo conoscono, le storie più incredibili da quando ha fondato questa azienda ad oggi e soprattutto i consigli più importanti che dà a chiunque oggi voglia diventare un imprenditore. Quindi siamo super gasati di farci questa chiacchierata di Cheers con Nerio Alessandri, che è fondatore e CEO di Tecnogym. Benvenuto Nerio
a Cheers. Grazie ragazzi, grazie, è un onore per me. Anch'io sono emozionato,
okay,
perché ogni volta è sempre come la prima volta, quindi una grande soddisfazione e grazie per l'invito.
Grazie a te, Nerio.
Allora iniziamo subito, io vorrei partire dal concetto di passione. Tu sei una persona super appassionata e con una grinta incredibile da sempre. A 12 anni ci raccontavi, hai fatto i primi lavoretti, il bagnino, il cameriere. A 22 hai lanciato la tua azienda che, come diceva Jack nell'intro, oggi vale miliardi. Quindi da dove nasce questa tua passione per l'imprenditoria, questa grinta?
Ma prima di tutto vorrei fare i complimenti ai ragazzi che sono qua, perché tutto nasce da quello che voi state facendo questa sera. Tutto nasce dalla curiosità. Cioè voi siete qua perché siete curiosi, quindi significa avete fame, perché la curiosità è l'indice della fame, della fame di imparare, della fame di vivere un'esperienza, della fame di voler crescere, cambiare. Quindi tutto nasce da questo. Io quando ero piccolo, mi raccontavano i miei genitori, che avevo tipo, non so, 7, 8, 9 anni, mi mettevo sempre dietro un po' agli anziani, anziani che oggi sono io perché ho un nipotino che ha 8 mesi, ero sempre di fianco ai genitori, ai nonni, ad ascoltare. E magari ai tempi, no, giocavi a nascondino, andavi a calcetto, quello che si fa a 8, 9, 10 anni. Io amavo, adoravo stare a fianco agli adulti per imparare. Adesso è cambiato, adesso sono gli adulti che stanno di fianco ai figli. Un tempo erano i figli che stavano di fianco agli adulti. Quindi io penso che l'origine è la curiosità. Curiosità che poi si trasforma in competenza, si trasforma in voglia di esplorare, quindi se esplorate qualsiasi cosa, dipende dalle vostre passioni, interessi, se esplorate diventate più competenti. Se siete più competenti rispetto ad altri, ovviamente ottenete maggiori risultati. Se ottenete maggiori risultati, vi appassionate. Se vi appassionate, diventa un'ossessione, perché poi ogni risultato diventa un gusto, il gusto della sfida, e diventa virtuoso fino ad arrivare ad essere campioni. E la passione non nasce da zero, nasce da una curiosità. Magari per voi è inconsapevole questa curiosità, dico nello sport, per la montagna, per la mountain bike, per il wellness, per il business, per il management, per l'arte, non ha importanza cosa. Ma tutto nasce dalla curiosità, ma la curiosità la si allena. Cioè questo voglio condividere con voi. Fortunati si diventa,
esatto.
Talenti si diventa. È chiaro che bisogna avere un pizzico di talento, ma il talento si allena. Cioè un bravo fotografo, quando è partito non sapeva fotografare, poi facendo migliaia o milioni di foto, poi divento un bravo fotografo. Il mio amico Gianmarco Tamberi, che mi ha raccontato la sua storia, cioè non è che lui è nato che saltava 2,30 m, cioè saltava a 70 cm, poi un metro, poi 1,20 m, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, con l'ossessione. Io ricordo Michael Schumacher, che è stato per me un'esperienza incredibile, perché lui aveva 21 anni, 20 anni, nessuno lo conosceva ai tempi, la sua prima gara, e sei stato poi 15 anni insieme, prima in Benetton, poi in Ferrari, e non esisteva la preparazione atletica ai tempi, perché, anzi, i piloti di Formula 1 come Piquet fumava nei paddock. Sì, cioè,
Marlboro ovunque.
Cioè, proprio era, no, come dire, il lifestyle degli anni 60. No, lui, disciplina, rigore, approccio militare, si allenava, non si accontentava mai. Era il primo a arrivare nei box, era l'ultimo a andare via dai box, stava fino alla fine quando non c'era più nessuno a parlare con i meccanici, faceva challenge costantemente. Ecco, questa curiosità sfrenata di Mika Schumacher, ragazzino di 20 anni, 21, che non era nessuno, poi diventa quello che sappiamo.
Ma io mi aggancio a Schumacher perché c'è un aneddoto molto curioso. Voi siete riusciti in un periodo dove, cioè, non è che navigavate nell'oro, a mettere il vostro logo, e non farò altri spoiler, sulla sua divisa. Raccontaci un po' che cosa è successo.
Non eravamo nessuno, non per caso, ma perché avevamo creato le condizioni in termini di curiosità, in termini di occasioni, parla con questo, parla con quell'altro, non accontentarsi mai, eccetera, eccetera. Conosco una persona che ai tempi nessuno conosceva, Flavio Briatore, per proprio tutto un giro di perché ero instancabile, come dire, networker, e lo sono tuttora. Visito questa specie di officina meccanica fuori Londra che Benetton aveva appena comprato, la scuderia, questa Arrows, che era una scuderia più o meno in fallimento, dandole in mano a uno che lui diceva ai tempi, io non sapevo neanche cos'era un'auto, che cos'era un circuito di Formula 1, gli danno in mano a Flavio Briatore questa squadra e questo team per cambiarlo e per farlo crescere. Arriva questo ragazzo, che poi mi informo, sapevo che era bravissimo, questo Schumacher, faccio l'incontro e pensavo, mentre ero nella sala d'attesa, nell'ingresso di questa specie di fabbrica, officina, eccetera, c'era un manichino con la tuta gialla Benetton, e vedevo dei marchi, non cito, De Longhi, Camel, c'erano tutti questi marchi, madonna, se potessi mettere il marchio lì. Però non avevo soldi, non c'erano soldi, ragazzi, cioè, quindi pensa. Poi mi accorgo, sempre la curiosità, perché anziché, come quando litigo con mia figlia, dico, Erika, vai a vedere per favore in camera se c'è sta cosa, no? Adesso è diventata grande, ma ai tempi, no, non c'è. Così, apre la porta, non c'è. Capito? Ma tu devi entrare dentro alla stanza, girare dentro la stanza, chiudere la porta, guardare se è dietro la porta, aprire i cassetti e poi mi dici che non c'è. Non che apri, guardi, mi dici che non c'è quella cosa che cercavo. Quindi, guardando la tuta, non guardavo la tuta, ma alzando le maniche della tuta, guardando dietro la tuta, guardando davanti la tuta, mi sono fatto un'idea di quella tuta e ho detto, c'è un segreto dietro quella tuta. C'è sempre un segreto, c'è sempre un'opportunità nella vita, sempre, bisogna trovarla. Bene, ci sediamo a negoziare, perché comunque alla fine era quanto mi dai per, c'erano le lire, no? Un miliardo e mezzo, io avevo 20-25 milioni.
Per telefonare tua nonna.
Era già una cifra gigantesca, vabbè, comunque capisco che non ce n'è. Vabbè. Simpatico, bello, divertente, giovane ragazzo di campagna, Nerio Alessandri, che arriva. Però gli dico, guarda, facciamo una cosa. Se lo mettiamo sotto, che qua sotto, che tanto non le vede nessuno, cosa costa? A te niente, perché tanto non c'era, no, nel menù, era un fuori menù, non c'era nel listino prezzi. Lui dice, allora, che se ne fai, ma è anche brutto mettere dei marchi sotto, dai, non sta bene. Dico, guarda, piuttosto che niente, da noi romagni si dice meglio piuttosto. Certo. Dovrei dirlo in dialetto romagnolo, che è più simpatico. E vabbè, facciamo un contratto, ma proprio 2 lire. Ebbene, questo qua, sto ragazzino che vinceva, alzava sempre le braccia e si vedeva sempre tecnici. Il rincontro Briatore, tutto arrabbiato, ma qui non è possibile, no, guarda, andata così, il contratto va rispettato. Un anno, l'anno dopo, Schumacher vince, vince, si vedeva sempre solo tecnici, perché era sempre così, no? Si vedeva sempre solo tecnici. L'anno dopo dice, adesso però il prezzo cambia.
Devi pagare.
Devi pagare. Ho detto, vabbè, naturalmente ho dovuto pagare molto di più, nel frattempo l'azienda era nota. Ebbene, sempre grazie alla curiosità, mentre aspettavo, non nella hall vedere dell'ingresso, vedere la tuta, ma ho detto voglio andare a fare un giro in officina. Andai in officina, sempre per capire, vedere, perché immaginate è una specie di capannone industriale. Vedo un'auto montata sui cavalletti, da Formula 1, come tipo nei box, con un meccanico che stava dentro l'abitacolo e muoveva il volante. Dico, collego, vedo un monitor in basso e vedevo che mentre lui girava la testa sua la vedevo nel monitor. Chiedo al meccanico, ma scusa, che cos'è? Ah, dice, guarda, per la prima volta nella storia ci sarà una camera car che collegherà, mentre sono in auto i piloti, la TV per vedere cosa vede il pilota. Torno da Briatore, facciamo il contratto, gli ultimi 5 minuti, proprio prima della firma, gli chiedo, ma dai, mettimi un marchietto piccolo così sul casco. Ma che te ne fai di un marchetto di un centimetro?
Non lo vede nessuno.
Non lo vede nessuno, che te ne fai? Ebbene, la prima gara, camera car, si vedeva sempre e solo Technogym.
Pazzesco.
Avete capito la fame?
Bellissimo.
La fame? Ma se non andavo in officina, come facevo a saperlo? Se non facevo la domanda al meccanico, ma come facevo a saperlo? Ma se non collegavo ed ero pieno, no? Già la Technogym, già 30-40 persone, già con la pancia piena, ma chi me lo faceva fare? Invece ogni giorno bisogna avere la fame, l'approccio come fosse il primo giorno. E per me ogni giorno è come il primo.
Ma tu infatti prima dicevi che il talento, e mi trovo molto d'accordo, è una cosa che ti costruisce man mano. Nel tuo percorso, quindi c'è anche prima di Technogym, prima della carriera, quali sono state, non so, le esperienze, ma anche le tue passioni che poi ti hanno effettivamente aiutato di più e che ricordi meglio?
Beh, devo dire che, se posso dare un consiglio ai ragazzi, è comunque bisogna far leva sulle proprie competenze, sulle proprie attitudini, e non essere invidiosi di attitudini e competenze di altri. Fare leva sui punti forti. È inutile perdere tempo a piangersi addosso per lamentarsi di ciò che uno non ha. Ragazzino senza soldi, all'età di 12, 13, 14 anni, lavoravo il motorino a 14 anni, è per definizione il sogno del motore, da noi in Romagna si chiama il motore, degli anni, diciamo, 80. E il sogno, ovviamente, bisognava avere i soldi, facevo il bagnino, facevo il cameriere. Mi sono, come dire, costruito la prima moto da solo, perché sono andato a gambetto alle Ferro Vecchio, ho trovato una moto vecchia, l'ho messa a posto, non avevo i soldi, e quindi la passione per la meccanica. Perché? Perché comunque avevo una piccola officina in casa, perché ho vissuto da piccolo davanti a un'officina, quindi ho vissuto davanti a un meccanico, dall'età di 7-8 anni stavi lì al pomeriggio, i genitori lavoravano, e quindi ho vissuto la meccanica. Dalla meccanica a piccola officina elaboravo i motorini per gli amici, mi sono fatto la moto da solo, poi l'ho rivenduta, l'avevo comprata a 5, l'ho venduta a 50, così facevo con le casse per l'hi-fi, così facevo, avevo un amico ricco, lui li comprava, me li dava a me e io li rivendevo. Cioè bisogna sempre, no?
C'è arrangiarsi.
Bisogna far leva su tutto l'environment che hai attorno. C'è sempre un amico ricco, no? Che è super generoso, quindi con molta eleganza, però compravo e vendevo, e facevo prima l'hi-fi, il mono, poi lo stereo, poi le casse, quello, tutto quello che sappiamo, e così con la moto, e mettevo a posto, ero il meccanico di casa se un elettrodomestico non funzionava, la lavatrice, cioè facevo tipicamente queste robe qui da meccanico. Ecco, io ho fatto leva su questo, perché poi sono diventato progettista, disegnatore, meccanico, e la piccola officina, il piccolo attrezzo, vado in una palestra all'età di 20 anni e mezzo, 21, a Cesena, la Champion, una palestra che era una cantina, ma era meno di una cantina, ma veramente, cattivo odore, senza ricambio dell'aria, cioè quelle robe proprio very hard, diciamo, che poi ho ritrovato a Venice l'anno dopo quando andai in California. E qui cosa c'erano? C'erano dei bodybuilder, che non esisteva la parola bodybuilding a quei tempi, c'era il culturismo. Io magrissimo, proprio super esile, vado in questa palestra, vedevo chi faceva lo squat con 100, 200, ma come si fa? Cioè qui proprio mi sentivo, però io iniziai a parlare col trainer, e il trainer dico: ma cos'è? Ah, faccio lo squat, due che le aiutavano col bilanciere, mettevi la setta sotto ai talloni per cambiare l'inclinazione, per fare il quadricipite in un modo diverso, quello che tipicamente dico: ma scusa, se io ti disegno, e gli facevo degli schizzi, domandavo, a un certo punto lui mi diceva: ma sei venuto qui per allenarti? Io non mi allenavo, non facevo niente, perché ero talmente ansioso di imparare, di capire che cos'era la biomeccanica, che cos'era, che questo istruttore proprietario del centro mi dava tutte, anche lui era un autodidatta, cioè non era, però io gli dico: ascolta, io ho un'officina a casa, se ti faccio una macchina, un hack squat che risolve tutti questi problemi, non serve quello che ti dà l'aiuto, perché ti faccio una cam che ti fa la variazione del carico durante l'estensione, poi ti faccio un selettore che ti cambia i carichi anziché mettere tutti questi dischi, togli, metti, cioè e poi ti faccio due maniglie sotto sopra, poi ti faccio anche la pedana inclinabile, no? Che così puoi cambiare il quadricipite. Questo mi guarda e dice: questo è matto, sto bambino, sto ragazzino 21 anni che si mette. Ebbene, io feci questo attrezzo a casa, tutto imbulonato perché dovevo metterlo nel baule della macchina, e andavo dal carpentiere, dal tornitore, andavo da tutti quelli che mi potevano dare, io chiedevo un aiuto a tutti, compreso la mia via, per caricarlo poi sul camioncino, ho chiesto aiuto ai vicini di casa. Ebbene, portai poi questo attrezzo, l'hack squat, 40 anni fa, in questa, e c'era la fila, volevano utilizzare tutti, perché avevi più risultato in minor tempo, con più piacere e più divertente, cioè dava una risposta precisa a un bisogno preciso, in quel preciso garage di Cassi Cantina.
Nessuno saltava più il leg day in quel periodo.
Quindi alla fine io non ho fatto niente, se non quello di essere curioso, ascoltare, e mi sono fatto insegnare, perché chi aveva le competenze era quello che mi stava dando le informazioni, ma se io non le avessi chieste e se non ero curioso, evidentemente volevo fare l'imprenditore, È chiaro?
Sì, dal motorino si era capito. Sì.
Invece un altro aspetto che mi piace molto di te, lo dicevi anche prima di iniziare a registrare, è che comunque ha avuto delle esperienze anche molto umili, come dicevi, no? Comunque hai fatto il bagnino, hai fatto il cameriere, hai fatto il venditore porta a porta. Di questi lavori qual è quello che ti è rimasto più impresso e perché?
Quello che più ti insegna è avere a che fare col consumatore, capire il consumatore. Quindi essere un super ingegnere, un super tecnico, chiuso lì nel suo mondo e pensare che... Io credo che la differenza la faccia proprio questa, cioè è la combinazione, come oggi si dice del fisico e del digitale, è la combinazione comunque della... Per creare la magia, amo il paradosso, io vivo e amo il paradosso. Il paradosso non piace a nessuno, nel senso che significa che se funziona è successo e obsoleto, quindi... Già, se te lo dico, dice, ma va, se lo dice a un manager non è molto contento. Beh, abbiamo raggiunto un risultato incredibile, anziché fare un applauso mi dici che è obsoleto, no, è per forza, perché se ha raggiunto l'apice del risultato significa che può solo che andare peggio. Quindi se tu non ti dai una mossa prima e non anticipi, ora che ti sei dato una mossa e hai capito cosa fare, è già troppo tardi se lo fai quando sei in declino. Quindi condividere questo significa, con il cliente in questo caso, accontentarlo e fargli fare wow, perché tu puoi vincere solo se lui fa wow, se c'è il wow. Il wow vuol dire stupire, il wow vuol dire dare di più rispetto a quelle che sono le aspettative. Quindi l'hack squat in quella palestra, una cantina, diede alle persone una un benefit che era superiore, notevolmente superiore alle aspettative. Questo è stato per Facebook, dico per dire, certo, nell'università, piuttosto che l'algoritmo di Google o qualsiasi altro, il ferrodo per frenare nelle automobili. Quindi se tu stupisci vuol dire che hai creato una magia, e questa magia è il paradosso. Prima raccontavo, no, un po' quello, essere controintuitivi, cioè fare quello che è controintuitivo, è paradossale, che significa che se tutti pensano una cosa tu devi fare il contrario, ma non per partito preso, ovviamente con buon senso, perché altrimenti non crei la magia. La magia è il paradosso: fare bene a basso costo, pensare il dettaglio, pensare al dettaglio ma avere una visione d'insieme, essere locali ma globali nello stesso momento. E quindi significa fare prodotti di grande performance, qualità, ma al miglior prezzo. Questo non piace, perché dico, ma come? Io dico, se siamo una cosa gigantesca, costosissima, la sa far tutti. Quindi significa uscire dal comfort zone. E il comfort zone vuol dire prendersi dei rischi. Uscire dal comfort zone significa prendersi dei rischi, significa osare. Quindi voi ragazzi avete un potenziale enorme, non lo conoscete, come l'atleta non conosce, quindi dovete tirare fuori l'atleta che è in voi dentro, che non conoscete, perché bisogna, sempre nell'ottica del paradosso, perseguire la realizzazione dell'impensabile, perché se è pensabile è un'ovvietà. Mi spiace, anche io sono ingegnere adesso, mi dispiace per gli ingegneri, no, che realizzano le cose che vedono, che inquadrano, che misurano. Sì, ho capito, è la montagna che partorisce un topolino, perché se è tutto sotto controllo è una banalità. Quindi bisogna azzardare, fare delle cose impensabili, e qui ci vuole anche un po' di, come dire, incoscienza, perché un imprenditore, ricordatevi che ha una grandissima dose di incoscienza, perché se sei cosciente non fai nulla nella vita, cioè se hai tutto sotto mano e pensi che quello sia, come, cioè alla fine non è un prodotto, come si dice. E perché lo sia, e perché stupisca, e perché dia quel benefit, quel qualcosa in più, devi saper accettare l'impensabile, di realizzare l'impensabile. Perché? Perché se tu parti e realizzi qualcosa, poco che sia, da cosa nasce cosa? Fai, impari e migliori. Fai, impari e migliore. Fai, impari e migliore. Sei partito a fare una startup, fai successo con una cosa totalmente differente.
E a proposito di fare l'impensabile, torniamo nel primissimo periodo di Technogym in cui tu, come dicevi, eri nel garage a cercare di risolvere quel problema e fare qualcosa che sostanzialmente non esisteva. C'era gente che ovviamente non credeva in voi, addirittura della gente provava a rubarvi progetti, disegni. Se ci pensi adesso, quali sono state le sfide più importanti che hai percepito e vissuto tu personalmente in quel primissimo periodo di Technogym?
Beh, era convincere chi doveva venire a lavorare con te, perché non veniva nessuno. Certo. Cioè, il mio primo è stato quello che era il ragazzino che faceva il meccanico nell'officina davanti, era il figlio del padrone del meccanico. E quello è stato Mengozzi, Gabriele Mengozzi. Lo chiamavano il Bengalino. E quello lì giocava a calcetto con me, è stato il nostro primo dipendente, collaboratore. Il secondo, il vicino di casa, quello di fianco. Terzo, mia cugina. Quarto, il fratello del mio migliore amico. Vi racconto questo perché quando eravamo già in quattro c'era una roba,
eravamo giganti,
cioè, giganti. E mio amico d'infanzia Giovanni Ricci mi presenta Stefano, il fratello, dice: guarda, c'è mio fratello che lavora in banca, sta alla cassa, e se alle 5 del pomeriggio lo chiamano il boss a Cesena, e però sì, cioè, vorrebbe cambiare lavoro, perché non gli fai due chiacchiere? Dico, e cioè, però dico, io non voglio litigare con te dopo, perché sai, qui perdo il collaboratore e anche il mio amico, se non va bene. No, no, guarda, vedilo, perché secondo me lui ha un potenziale, star lì in banca è sprecato. Bene, allora dico, gli parlo, dico, guarda, io cosa che ti racconto, il settore non esisteva, quello che dovevamo fare non c'era, non, cioè, c'era niente, E quindi guarda, facciamo una cosa, vieni con me, tu vieni a Milano con me, io devo andare a Milano domani, forse incontro un cliente, un bodybuilder, uno famoso, che non lo so, magari da cosa nasce cosa. Bene, dico allora, perfetto, dai, domattina ci troviamo davanti all'ingresso dell'autostrada a Cesena, domani ci troviamo alle 4. Diceva, ah, va bene, del pomeriggio? No, non hai capito, 4 del mattino, alle 4. No, dico, guarda, sai, Milano, ci può essere un incidente, abbiamo l'appuntamento alle 9, meglio arrivare un paio d'ore prima, non si sa mai. Vabbè, andiamo. Arriviamo naturalmente alle 7:30, alle 7 a Milano, appuntamento alle 9, andiamo in un bar, facciamo colazione. Solite, intanto però mi preparavo l'incontro, no? E lì sta con me, vede, capisce, parliamo, non c'era il settore, eh? Verso il pomeriggio andiamo a fare altre, poi uno dice, ah, c'è un altro che deve aprire una palestra, poi ce n'è un altro, cioè morale, dove essere un appuntamento diventa un 3-4, perché domande, 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 perché sono sempre gli altri che ti dicono se gli fai le domande. Ebbene, questo è l'ultimo appuntamento, dice, guarda, siccome è tardi, ma venite che andiamo a cena insieme. Io guardo Steve e dico, dai, andiamo a cena? Andiamo a cena, dice, ma... Però vedevo che, insomma, finisce a mezzanotte la cena, perché dopo la cosa, perché il settore ti appassiona, no? Parli. Cioè, lui mi guarda, dice, ma cioè, non andiamo a casa. Insomma, a mezzanotte partiamo. Arriviamo verso Bologna, veramente, un'acqua, non si vedeva nulla, ci dovevamo anche fermare sotto i ponti delle... Insomma, arriviamo che erano quasi le 3:30, eravamo partite alle 4. Scende e dice, gli chiedo, ma cosa ne pensi? Lui mi guarda e fa, ma sono tutte così le giornate?
Perché
no,
non so.
No, dico, non sono così. Ebbene, è stato 38 anni, anzi 39 anni con noi.
Assurdo. La sfida, tu dici che questa è stata la sfida più grande all'inizio, adesso però immagino non abbiate problemi di assumere persone.
Beh, all'inizio ogni volta facevi un colloquio e ti dicevo sempre, ma scusa, dov'è tuo padre? Perché il colloquio lo fare, no, guarda, sono io. Andavi sono in io. Banca e ti dicevo, ma scusa, il tuo zio, tuo babbo, tuo nonno dove sono? Cioè ogni volta che andavi da qualche parte non ti dava nessuno credito, però andavo avanti comunque.
Tu hai sempre sfruttato il tuo network all'inizio e hai sempre cercato, non l'hai ancora detto, infatti è strano, tu cerchi nelle persone l'imbestio, se ti va puoi spiegare che cos'è
questo
l'imbestio.
Questo era l'ultima, hai svelato.
l'ho spoilerato.
Hai svelato,
come
lo diciamo.
Come fate oggi a selezionare le persone e a vedere se effettivamente hanno questo imbestio dentro?
Questo, ragazzi, ancora una volta si allena. Perché l'imbestio, che è questa parola romagnola, che è, come dire, il fuoco sacro, fa la differenza. È l'energia, è le curiosità, è la passione, è il senso di responsabilità, è lo spirito di sacrificio, è quello che normalmente ha un atleta. Cioè un atleta non si accontenta mai, perché vive del gusto della sfida e si alza l'asticella da solo l'atleta. Non c'è qualcuno che gliela alza, il genitore, il manager, il capo, il consulente, se la alza da solo, perché il problema non è di tenere alta l'asticella e non raggiungerla, semmai il problema è tenerla bassa e raggiungerla. Uno ti guarda e dice, perché se non la raggiungo quell'asticella, ci provo, ci riprovo, e arrivo alla risposta, l'imbesto è l'allenamento, tu ti devi allenare. Ti deve allenare non solo con Technogym, che è alla base, mens sana in corpore sano, perché se stai male, non dormi, sei affaticato, non hai energia e non hai un equilibrio fra il corpo e la mente, comunque è difficilissimo. Ma l'allenamento, la creatività si allena, la memoria si allena, l'intelligenza si allena. L'intelligenza è un muscolo, come il cuore si allena, le gambe si allenano, l'amicizia si allena, l'affetto si allena. Avete presente gli amici che non senti da una vita e dicono, ma no, non lo chiamo perché lui non mi ha chiamato.
Ecco.
Sì, tu non mi chiami, io non ti chiamo, non ci chiamiamo mai.
Non ci sentiamo più.
Quindi, se ti viene in mente, fallo subito. Non rimandare mai a domani ciò che puoi fare subito. E questo sempre, perché è generosità. Devi essere generoso nella vita, devi essere generoso con i colleghi, con i collaboratori, con gli amici. Perché se sei generoso col tuo territorio, col tuo partner, con chi vuoi, comunque riceverai qualcosa. Se non sei generoso, non ricevi. È come il discorso di un manager al lavoro. È un fenomeno, sì, un fenomeno. Peccato che nessuno gli dà la mano, anzi, della serie. Vai pure avanti te, che a me mi scappa da ridere. Perché poi si innesca l'invidia. Quindi se tu sei un fenomeno, non sei umile, non ascolti, ma perché ti deve aiutare qualcuno? Io ero talmente, quando ero, facevo compassione, cioè un ragazzino di 22 anni, ne dimostravo anche qualcuno in meno, cioè facevo compassione a tutti, a quello della banca, dicevo vabbè, diamogli fiducia. Quello che mi doveva affittare un capannoncino, perché siamo usciti dal garage in un capannone di 100 metri quadrati, mi sembrava, ai tempi la Fiat, e quello diceva vabbè dai, però hanno chiesto le firme dei miei zii per darmi in affitto il capannone.
Se no.
Quindi se tu sei in qualche modo, non dico simpatico, ma umile, ascolti, coinvolgi, fai domande, ma ti aiutano tutto. Io non so niente, non sapevo niente e tuttora non so niente. Cioè alla fine cos'è che so? So niente. Ma è pieno di gente più intelligente di me, più brava di me, più colta, più... Ma cosa c'entra? Pieno di scienziati, gente che ne sa. Gli dai un chiosco della pedina romagnola, lo fanno fallire. Non sanno attraversare la strada. Quindi cosa vuol dire? Mi è stata fatta una domanda, conta più la relazione o la competenza? Conta l'intelligenza emotiva. Perché tu puoi avere un'intelligenza o un indice di intelligenza elevato, ma poi non la scarichi a terra. Quindi l'intelligenza emotiva, che in termini più semplici si chiama buon senso, che è una roba che è diventato un prodotto, come dire, molto ricercato, però quello, ancora una volta, buon senso, che cos'è il buon senso? Il buon senso è guardare a 360 gradi, perché se io guardo solo quella cosa lì, e non tengo conto del contesto, delle emozioni che hai attorno a te, delle persone che hai davanti, di chi ti ascolta. Io adesso parlo con voi, ma sono già 20 minuti che cerco di pensare costantemente cosa voi state pensando, prima di tutto perché state prendendo troppo seriamente quello che dico, perché c'è troppa attenzione. Quindi lasciatevi, guardiamoci negli occhi. Avete presente quelli che ti parlano, no? Che non ti guardano, tengono le mani in tasca. No, aspetta, le mani in tasca non si tengono quando si parla con qualcuno. Cioè, no? Emotional connection.
Se è una storia molto figa che rappresenta quello che tu stai dicendo, cioè questa curiosità, questa grinta, questo investio di cui parlavi tu, è quando tu a 24 anni, quindi di fatto zero esperienza, perché Technogym ce l'avevi da un anno e mezzo, e ancora credibilità comunque zero, perché appunto avevi qualche cliente e basta, hai chiuso un contratto per usare Technogym nella palestra del Milan di Sacchi, 24enne. Raccontaci com'è che hai fatto a convincerli, ovviamente, ma poi cos'è che ha significato per te quel momento lì, quell'episodio lì?
Ancora una volta la curiosità. Sfoglio il giornale locale, Resto del Carlino, dove c'è Silvio Berlusconi che racconta il suo Milan appena acquistato con la Fininvest. E c'è un articolo: Fininvest compra il Milan. Farò il più grande centro di preparazione atletica al mondo, voglio vincere la Champions League, voglio... Cioè, raccontavano tanti... Cioè, ma quell'articolo recitava preparazione atletica, punto sull'atleta. Dico, cioè, qui ragazzi, cosa faccio? Non avevo le pagine gialle, chiamo Berlusconi, cioè chi chiamo? Dico, vado a vedere il Gemba. Gemba sapete cosa vuol dire, no? Il field. Vai e guarda coi tuoi occhi. No su internet, no su Google, vai e guarda coi tuoi occhi. Io cosa faccio? Boh, vado. Allora parto sempre alle 4 del mattino, perché per me bisogna arrivare prima. Arrivo alle 7 a Milano. E dov'è Milanello? Chiedo ai taxisti dov'è Milanello. Perché Milano, Milanello, pensavo fosse Milano. Invece, guarda, Milanello non è Milano, Milanello è dopo Varese.
Si è assorbiato.
Rimetto l'auto, una vecchia Golf, impianto a gas, e vado a Milanello. Arrivo a Milanello. Di tutto quello che avevo letto non c'era niente, c'erano delle gru, dei lavori in corso. E chiedo al capocantiere, ah, dici, guarda, là c'è l'architetto, parlo con l'architetto e faccio domande. L'architetto mi dice, sì, dobbiamo fare un centro di preparazione atletica, il presidente vuole fare il più grande centro, ma noi non ne abbiamo un'idea. Io sono il più grande esperto, ho studiato tutta la mia vita, gli impianti sportivi e su tutto, mi sono un po' venduto. E qui, ah, guarda, ho proprio bisogno, vi faccio io un progettino. Ma lei chi è? Ma io sono di Cesena, che insomma faccio questo, gli spiegavo, non avevo i cataloghi, avevo le foto. Allora gli faccio vedere l'albumetto portalistini con le foto, tipo, no, il menù del ristorante. Questo mi guarda, dice. Poi dico, ma sì, però lei dovrebbe parlare col preparatore atletico che abbiamo appena assunto, un certo Pincolini di Parma, segno Pincolini di Parma. E poi mi dà delle informazioni. Torno a casa, mi metto in contatto con uno che conoscevo di Parma. Questo di Parma mi dice, sì sì, guarda, devi parlare col mio boss, che io non me ne intendevo di calcio, perché è Sacchi. Come Sacchi? Ma Sacchi è romagnolo. Vado a Ravenna, di Ravenna, un paesino, cerco il bar, Sacchi, conosco un amico, mi faccio presentare, poi, cioè, ai quei tempi, non è che potevo... Insomma, morale, il preparatore atletico di Parma, Sacchi di romagnolo. Insomma, metto insieme tutto e realizziamo, dopo un anno, il più grande centro di preparazione atletica del mondo. Del mondo, venivano tutti, avevo messo un bel Techno Gym Center
lampeggiante, grosso.
E Berlusconi per tutta una vita ha sempre detto il primo fornitore ufficiale, poi mi faceva, senti, senti, poi mi diceva anche altro che non mi dico. È incredibile, incredibile, portavano tutti lì perché era la novità. Poi dopo di lì abbiamo fatto subito l'Ajax, dopo l'Ajax abbiamo fatto la Juve l'Inter, dopo l'Inter e così oggi. Decine e decine di centri, parlo di Serie A, Champions League, oggi sono 100.000 strutture Technogym, 55 milioni di persone usano Technogym tutti i giorni in 120 paesi e abbiamo 500.000 di case attrezzate Technogym, le case più belle al mondo. Ma se non c'era la cantina di Cesena, il garage di Calisese, il Milan, e poi possiamo parlare di Stallone, i tempi d'oro. Quindi tutto funziona così, ragazzi. Il mondo è nelle vostre mani. Poi dopo c'è la domanda che immagino mi farete, ma era più difficile secondo lei o secondo te 40 anni fa fare un'azienda oggi? Dopo ne parliamo.
Tu dicevi 120 milioni di persone che usano Technogym.
120 paesi, 55 milioni di persone.
55 e
ogni giorno, esatto. In 120 paesi.
In 120 paesi, un sacco di americani oggi usano Technogym e tu in quegli anni lì sei entrato per la prima volta nella patria del fitness che era gli Stati Uniti. Ancora senza credibilità e te la dovevi costruire quando se non eri americano nessuno ti considerava. Com'è che hai fatto lì?
Sì, in effetti... era come vendere la birra ai tedeschi. Ma allora, ancora una volta, intanto ho chiamato Technogym con la H, CH, perché già l'H, mi dicevo che era sbagliato scrivere Techno con l'H, perché se era senza H in America, dicevo guarda questi qua che copiano. Poi Gym con la Y, e quindi già comunque Technogym.
Paradosso comunque.
Che... dopodiché, la storia è questa, ancora una volta attraverso le relazioni, attraverso tutto quello che abbiamo detto, diamolo per buono, conosco un signore che purtroppo oggi non c'è più, che dice, ah io sono amico di Stallone, ah sì sì guarda, e oh questo qua era amico davvero, perché, e io dico guarda invitiamolo a Cesena, cioè lui faceva Rocky, Rocky 1, Rocky 2, perché io dico se uno gli piace vestirsi bene potrebbe andare da un sarto, no? Avrebbe piacere di andare da un sarto, vedere come si taglia, si
farsi prendere le misure.
Quindi chissà che magari questo non pensi che gli facciamo l'atelier. Allora gli faccio una storia, gli racconto, gli faccio il brief, gli scrivo tutto quello che devo dirgli, eccetera. Questo parla con Stallone, che è uno che si allenava di brutto ai tempi, e questo mi dice: guarda che vuol venire. Questo arriva Stallone ai tempi d'oro a Rimini col suo aereo, il film del film, lo andiamo a prendere io e Placuzzi, numero 5, e una roba, cioè, aveva un sigaro lungo così, aveva la massa da golf
e urlava Adriana.
Sali in macchina, si mette dietro, finestrino giù con la... e andiamo a Gambettola, perché all'inizio, dopo il primo caponcino, da Calisesa di Gambettola, che era il paese della mia fidanzata. Questo arriva alle 3 del pomeriggio in questo caponcino e lui si vedeva che gli brillavano gli occhi, vedeva tutte queste macchine super disegnate, design incredibile, cioè come un appassionato di auto che va, dico, la Ferrari, di Enzo Ferrari. E lui fa: no, ma io ho fame, prima di metterci, tanto poi ci guardiamo, dice, non posso mangiare qualcosa? Non è che avevamo i ristoranti, adesso abbiamo i ristoranti, il Technogym in Village, cioè, già niente. Dico: guarda, c'è una trattoria qui di fianco, va bene, andiamo in trattoria. Arriviamo in trattoria, lui entra per primo, la signora, io chiamo, dico: guarda, mi tenga, tieni, no, un'amica, tieni aperto che devo arrivare, però era le 3:30 ormai, l'aveva già chiuso, no? Sì, dai, tengo, questo arriva. La signora lo guarda e dice: ma questo sembra di conoscerlo. Lui ci ha fatto pubblicità. Lui si è comprato Technogym, poi ai tempi facevamo le foto, le pubblicavamo, non coi social ovviamente, con la stampa. Ancora una volta Stati Uniti. Come? Come Schumacher, è sempre il film, è sempre quello. Quindi dici: oggi si può fare questo? Dipende che emozione, che relazione, che connessione tu trovi col tuo interlocutore, perché il valore non è dato da quanti soldi ti do. Se tu gli avessi chiesto di fare la pubblicità, A non l'avrebbe fatta, B ti avrebbe chiesto un sacco di soldi. Se invece tu crei un emotional connection, quel valore è inestimabile per la sua emozione, perché lui non ha bisogno di nulla, il campione, l'influencer, l'imprenditore, non ha bisogno di nulla. Devi creargli delle emozioni, e se tu gli crei delle emozioni, il valore è inestimabile.
C'è un altro aneddoto molto interessante che secondo me è successo a tantissima gente che ci sta ascoltando. Tu, al di là di tutti i tuoi successi, volevi diventare designer di Armani, sì. Però non ti è andata benissimo.
No.
Cioè, non sei stato preso effettivamente al lavoro dei tuoi sogni. Come l'hai vissuta, come l'hai superata quella situazione?
Ma devi sempre vedere ogni problema come un'opportunità. Se magari andavo per Armani non avrei fatto la Technogym.
Probabile.
Quindi non c'è, cioè, il famoso rammarico, cioè, non lo so. Però io sono dell'idea che fortunati si diventa, che significa valorizzare ogni occasione, ogni opportunità e fare in modo di capitalizzarla. Io volevo, mi facevo l'abbigliamento da solo anche fra le varie cose perché non c'erano soldi, e il mito di Armani quando ero giovane, che era anche lui nato da 10 anni, poco meno, era come dire un sogno per un designer. Poi ho capito che anziché essere fashion designer forse era meglio essere industrial designer, e da industrial designer poi sono diventato wellness designer, e io nel mio biglietto da visita ho scritto wellness designer, perché io sono, come dire, mi sento il designer del wellness. E questo è un orgoglio, un onore, una responsabilità enorme che mi sento, perché di questo vorrei parlare, proprio dell'opportunità che il wellness rappresenta per le nuove generazioni e la sostenibilità attraverso la salute delle persone. Non ci può essere uno sviluppo economico sostenibile senza la salute delle persone. E in un mondo che si sta invecchiando, in un mondo che nel 2050 una percentuale enorme, non dico spaventosa, avrà più di 60 anni, e in un mondo dove tutti cerchiamo, no, la longevità, e tutti cerchiamo, non ci può essere una longevità se non sana. Quindi il healthy longevity, l'health span è il futuro, e quindi Technogym, che è l'enabler, è l'attivatore, questa è la vera, come dire, opportunità di essere fashion designer, non del vestirsi bene ma del sentirsi bene.
Questo è molto figo, però è una roba che tu dici spesso e che mi è rimasta molto impressa, è che quando una cosa ha successo è già superata, è già obsoleta, e il wellness sta, come dici tu giustamente, spopolando, no? Cioè se tu consideri il settore del benessere fisico e mentale in senso lato, vale una cosa spropositata tipo 4.000 miliardi di dollari oggi e secondo alcuni 7.000 miliardi nel 2025, che è dopodomani, no? Secondo te però cosa viene dopo? Cioè dov'è che saranno le opportunità in questo settore nei prossimi anni?
Beh, fammi indovino che ti farò ricco, però non voglio fare, fare delle promesse.
Ne parliamo off camera dopo.
No, il punto è l'evoluzione è quella che ho detto, cioè è passare dal lifespan al health span, quindi è passare da una vita lunga a una vita sostenibile in salute. Quindi questo è proprio, come dire, quello che vorranno i governi, le assicurazioni, eccetera. E quindi dobbiamo preoccuparci 30 anni prima, perché non lo possiamo fare quando sei in una determinata età. Quindi i sani stili di vita, il wellness, noi abbiamo registrato questa parola più di 30 anni fa, che peraltro per molti che non lo sanno, l'abbiamo inventato noi il concetto del wellness, che poi di fatto il wellness è nato 2000 anni fa in Italia durante l'epoca romana, che poi l'abbiamo reinterpretato, ma già 2000 anni fa, ma ancora prima nell'antica Grecia, si parlava che se vuoi muovere il mondo muovi prima te stesso. Sostanzialmente l'uomo è nato per fare circa 20-25 km al giorno, oggi siamo a uno più o meno, uno e mezzo, quindi Technogym si è data un obiettivo di colmare il gap fra i 20-25 che sono in natura per come è stato progettato il corpo e la mente a quello che oggi. E cosa succede? Che rischiamo di morire di troppo riposo, ok? Quindi questo è ancora una volta il paradosso. Perché? Perché l'uomo pensa tutti i giorni, in ogni momento della sua vita, a come sostenersi, a come sopravvivere, come se fosse in un'isola naufragato, no? E quindi io devo sopravvivere. E quindi pensa, perché questa è l'origine dell'uomo, no? Combattere gli animali, procurarsi il cibo, stare in una giungla, questo è l'uomo. E l'evoluzione tecnologica è stata talmente elevata, talmente veloce, che la specie non si è evoluta, perché la specie possa evolversi rispetto all'evoluzione della tecnologia, dell'automazione, di quello che tutti i giorni noi vediamo, avrebbe bisogno di milioni di anni. Siccome tutto questo è avvenuto in 500 anni, se poi prendiamo gli ultimi 10 e prendiamo gli ultimi 2 e se guardiamo il prossimo AI driven, di qui possiamo, cioè, quindi ragazzi, la situazione è molto seria, ma molto seria, fate ginnastica che è già una soluzione, è molto seria. Quindi Technogym è l'enabler, vuole attraverso l'ecosistema rendere disponibile, fruibile un sano stile di vita che deve essere però personalizzato, e quindi l'artificial intelligence piuttosto che la tecnologia questo oggi lo permette. Quindi il futuro è questa, è la iperpersonalizzazione, ma accessibile, perché ovviamente la tecnologia rende accessibile. Quindi quello che è il futuro, meglio che non ne parliamo, perché tanto come dire, è meglio valorizzare al massimo tutto quello che abbiamo. Però di sicuro dobbiamo ridefinire le priorità dell'umanità. Cioè noi abbiamo in questi ultimi 20 anni messo al centro l'ambiente, di cui io sono d'accordissimo, ci mancherebbe. Però ritengo, proprio perché tutti parlano di green e di greenwashing, se ne fa, che sia obsoleto, anzi i numeri non tornano e lo sanno bene in tanti. Perché? Perché noi dobbiamo risettare, voi, noi, tutti insieme, dobbiamo risettare le priorità, che è non mettere l'ambiente al centro, ma mettere l'uomo, la persona al centro. Perché se noi mettiamo la persona al centro, voi avete un immediato beneficio, che è quello di stare meglio, avere più energia, la mente, il corpo, l'equilibrio, mi alleno, mangio bene, ho un approccio positivo alla vita, il wellness. Se io voglio bene a me stesso, voglio bene alla salute e il benessere dei miei amici, della mia famiglia, automaticamente rispetto all'ambiente. C'è un rapporto assolutamente uno a uno fra benessere della persona e benessere dell'ambiente, perché il wellness è fatto 50% subisco dall'ambiente, stress, smog, tutto quello che è attorno a me, infrastrutture, barriere architettoniche, e il 50% lo decido io. Se la priorità dei politici, di chi investe, è il benessere, la salute, la prevenzione, lo sport, il fitness delle persone, automaticamente gli investimenti, le priorità, le decisioni sono a favore dell'ambiente. E così ci sono 7 miliardi di persone, dico per fare un numero, poi 10 quelli che saranno, che automaticamente rispondono ai requisiti per fermare il surriscaldamento del pianeta. Ma se io non ho un beneficio, non tocco cosa mi viene in tasca a me, se ho un giovane, oggi gli vai a dire cosa succede fra 10, 5, 20 anni, insomma, sì, ma io sono opportunista, lavoro, cioè io ho Instagram, sono domani mattina. E quindi non c'è, c'è una consapevolezza, una frustrazione, ma non c'è un'attivazione dei governi, un'attivazione della coscienza di miliardi di persone. E finché non mobilitiamo la coscienza di miliardi di persone, questo non avviene, questa inversione. Se noi mettiamo al centro la persona, l'uomo, che io chiamo wellness economy, non green economy, ho scritto un libro su questo, allora creiamo un engagement di tutti gli stakeholders, perché il wellness è fatto da tutti gli stakeholders, non è fatto dagli ambientalisti, non è fatto da XY, ma è fatto da tutti. Perché? Perché il wellness non è né di destra e né di sinistra. Quindi il benessere, la salute messa al centro, la persona. Allora la vera responsabilità sociale non è quella dell'impresa o dello Stato, la vera responsabilità sociale è dell'individuo. Questo è il mio punto di vista.
E tu hai iniziato questa risposta, però sono molto curioso di questo aspetto, perché tu l'hai iniziata dicendo che voi avete creato il wellness come concetto in Italia.
No, ma nel mondo,
scusami. Ma all'inizio del percorso, quindi tu ci dicevi anche, appunto, quando abbiamo iniziato questa chiacchierata, che era molto di nicchia, che c'erano queste palestre con i culturisti, ancora si chiamavano così. Come avete fatto in Italia in particolare, poi se vuoi anche nel mondo, a creare questo concetto inizialmente quando non esisteva? Cioè avete scalato un'idea da nulla in pratica?
Giusto. Abbiamo fatto leva sulla bellezza, abbiamo fatto leva sul design, abbiamo fatto leva sulle emozioni. Perché? Perché il fitness era più vedere un attrezzo nel garage, al freddo, allenarmi come un must, devo, quasi con una punizione, non so come dire. Il wellness invece deve essere un piacere, e quindi la bellezza delle opere d'arte Technogym, che sono delle opere d'arte, sono degli oggetti che tu puoi mettere nel salotto, così come puoi mettere nella sala, nella family room o nella camera, voglio dire, se ce l'hai, dei bambini, quello che è, questo ti porta a essere il wellness. Perché? Perché mentre io faccio ginnastica vedono anche i miei figli, o se i miei figli fanno ginnastica io avrei piacere di farla insieme, o magari la faccio, guardo la televisione, oggi c'è lo schermo. E quindi vivo Technogym come vivo la cucina, la lavatrice, la televisione, non so come dire. Quindi noi abbiamo portato, abbiamo aggiunto un oggetto nella vita quotidiana, che è il wellness. E questo è italiano come concetto, perché noi abbiamo inventato tutto, ragazzi, cioè questo lo sapete, no? Cioè noi abbiamo inventato tutto, la personalizzazione, il colore, la bellezza, tutto quello che è, come dire, l'emozione data dalla forma, dal disegno.
E prima di chiudere volevo chiederti questa cosa. Ci hai già menzionato un sacco di personaggi, ma comunque tu, oltre sportivi, attori, presidenti degli Stati Uniti, cioè hai conosciuto veramente chiunque. Qual è stato invece l'incontro che ti ricordi di più e perché? Cioè quello più strano, più incredibile. Cioè già ce ne hai raccontati di strani.
Io sono stato fortunatissimo nella vita. Ero a Los Angeles 2 settimane fa, sono stato agli Oscar e c'è stato un party dopo. Okay. Io ho fatto una... perché vi racconto questa cosa perché è incredibile. Allora, prima volta che vado negli Stati Uniti, 40 anni fa. Arrivo all'aeroporto di Los Angeles, si compravano i biglietti in America, che tu con $550, poi andavamo a dormire negli ostelli ovviamente, ma con un mio amico che viveva là, si girava tutta l'America, noi mangiavamo sull'aereo e dormivamo il più possibile sull'aereo perché, per ottimizzare, no? Comunque si andava a Venice, Santa Monica, a vedere la Gold Gym, e io non sapevo niente, era il mio primo viaggio, fine 84, più o meno metà 84. Dopo 20 anni esatti ci porto mia figlia, Erika, e ripercorriamo esattamente lo stesso percorso che avevo fatto 20 anni prima, tutte le stesse tappe, la scritta Hollywood con le foto sotto.
Ma dormendo in aereo?
In quel caso
in altre
no.
condizioni.
E vabbè, e torna a casa, lei è gasatissima, bellissimo, viaggio, papà, c'è proprio tutto quello che io avevo fatto. E vivendo queste esperienze insieme, perché andare a Los Angeles 40 anni fa, a Beverly Hills, a Rodeo Drive, cioè una roba... Poi arrivo alla tua risposta. Puro caso, pensate il caso, che però io non credo al caso, torno a Los Angeles e invito mia figlia, perché il suo sogno era andare agli Oscar, e la cosa bella non era tanto gli Oscar, ma era il dopo, il party, in una, con pochissime persone, tutte...
Super VIP.
No, quelli che conosciamo. Ma io insomma, sono talmente ignorante rispetto a mia figlia, che mi dice, ma papà, hai capito che hai dato la mano? Cioè, hai capito con chi stai parlando? Non faccio nomi per... Ma la cosa bella è che noi il sabato e la domenica abbiamo rifatto lo stesso identico giro, un po' più corto, di 20 anni prima, e scopriamo lì che erano passati esattamente 20 anni, proprio esatti, quindi eravamo stati 84, 20 anni dopo, e 20 anni dopo, 2024, nello stesso identico. Con la differenza, però, prima eravamo andati a scoprire a Venice Schwarzenegger, ho conosciuto Schwarzenegger, tutti quelli che si allenavano grazie a... Poi c'era Stallone, la Gold Gym, eccetera, eccetera. Ma la cosa meravigliosa è stata che siamo partiti con le... proprio zero, e siamo arrivati lì al party, dove man mano che parlavamo avevano tutti Technogym in casa. Quindi non c'è... una cosa, perché ti potrei dire, guarda, la persona che mi ha più impressionato è Warren Buffett, che ho fatto un pranzo, o piuttosto che non faccio nomi di altri, che perché tutti i clienti, tutta gente che comunque alla fine atleti, dico Ronaldo piuttosto che Nadal, l'abbiamo seguito per 15 anni, oggi Sinner, che voglio dire, ecco, ho giocato a tennis a Sinner a casa mia, quattro anni fa.
Sei tu che gli hai insegnato
il dritto.
Io sono un pessimo tennista, però non era famoso a quei tempi.
Prima di iniziare a allenarsi con Technogym, no?
No, lui salino di brutto. No, già, ma lì ha scoperto, cioè, ancora una volta, lui è curioso. Ecco, ad esempio, lui è curioso. Lui è una persona curiosa, perché è venuto in Technogym, ha fatto 10 domande, gli abbiamo fatto i test nello Sport Performance Center, poi dopo è ritornato, ha rifatto i test, abbiamo fatto tutti i programmi, è venuto a casa mia, si era ovviamente... impressionato da il mio Technogym in casa e così via, cioè, però quando lo rivedo, oh, mi raccomando, saluti ragazzi, avrei piacere di tornare, cioè è identico, non è cambiato di niente. I campioni sono quelli, tu li ritrovi come Nadal, cioè vi chiedo, da Nadal dopo 10 anni abbiamo festeggiato i 10 anni di preparazione atletica, sono andato nella sua accademia a Mallorca e lui ha fatto questa accademia pazzesca. Allora io, c'erano un po' di aneddoti, siccome era stato nelle Olimpiadi 2008, che noi eravamo alle Olimpiadi, e ricordo come se fosse adesso, eravamo nella lounge per la finale contro Roger Federer, e sostanzialmente, ancora con mia figlia, e sostanzialmente c'era il grande campione Federer e Nadal, che pochi lo conoscevano, comunque non era così noto, 2008. Io vedo Nadal che prende la maglietta di Roger Federer, la appoggio, eravamo nella lounge prima della partita, la appoggio sul tavolo e gli chiedo un autografo. Nadal chiede un autografo a Roger Federer, che era il grande campione, e quella sera lì lo batté proprio a dei livelli, lo stracciò Nadal e vinse la medaglia d'oro. Ecco, queste robe qui non le dimentichi più. Lui con umiltà è andato a chiedere l'autografo, si è inginocchiato nei confronti del grande Roger, e poi l'ha battuto.
Intelligenza emotiva, come dicevi prima.
Adesso veramente ti chiederei anche quanto spanca Warren Buffett, però non so se abbiamo tempo. Quindi, in chiusura, qual è un consiglio che daresti a uno, appunto, delle tante ragazze, dei tanti ragazzi che sono qui oggi, che vogliono effettivamente lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria?
Ma non fermarsi mai né al primo no, né al secondo, né al terzo, né al quarto, né al quinto, e così via. Quindi è far leva sulle proprie competenze, capacità, passioni, l'imbestio, che è quello che abbiamo parlato per un'ora, e poi ragazzi, quando incontrate uno, un collaboratore, gli dico: ma tu ti senti fortunato o sfortunato? Sai, mi sembra un po' sfortunato, mi è capitato, guarda, grazie, ci vediamo un'altra volta. Avvicinatevi sempre a chi pensa in positivo, chi non si lamenta, chi vede: facciamo, proviamo, perché no? Ci sono due categorie di persone, ci sono i yes but e i why not. Proprio non so se conoscete quelli che dicono yes but e quelli che dicono why not. Ecco, state con why not. È chiaro? Bene.